Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Allora, togliamoci subito questo pensiero, visto che c'è questa miniserie che impazza, anzi no, si dice che è hype, che si chiama, avete già capito, Adolescence. Allora, cominciamo con lo sfrondare tutti i bla bla e andiamo alle questioni. Io voglio parlarvi stasera non della sua bellezza, non voglio parlarvi della questione del minore autore di reato, che poi è il cuore di questa miniserie. Avviso che ci sarà un po' di spoiler, perché nulla si può dire senza spoilerare un po'. Quindi chi non l'ha ancora vista, si riascolti la puntata più avanti. Allora, innanzitutto voglio un po' essere controtendenza e voglio dire che non è un capolavoro. C'è la prima puntata che è molto bella, poi quella sulla scuola è troppo capziosa, mi verrebbe proprio da usare questo aggettivo. Poi c'è quella sulla psicologa e anche lì ci sono degli errori. E poi c'è l'ultima sulla famiglia che è un po' portata via, un po' arraffazzonata. Comunque, quindi il capolavoro non è. Il capolavoro è aver fatto produrre tanti commenti tra gli utenti, quindi i social si sono riempiti di commenti su questa serie. Questa serie, in particolare nella terza puntata, ha un errore fondamentale, cioè qui hanno descritto un ragazzino ipersintomatico, con dei sintomi un po' accozzagliati, so che non si dice accozzagliati, ma mi viene questa parola, perché un po' è perverso quando provoca la psicologa, un po' è scisso, un po' è isterico, un po' è psicotico, cioè non c'è alcun nesso tra tutti i sintomi che lui presenta, quindi non, è un ragazzino a cui è impossibile fare anche una diagnosi. Cioè, questo perché si fa? Vabbè, intanto potevano anche chiedere un po' più di consulenze alle persone che fanno questo lavoro, che si occupano dei minori in giurisprudenza, dei minori autori di reato. Ci sono tantissimi professionisti, abbiamo dei professionisti bravissimi, non solo in Italia, quindi potevano assolutamente chiedere una consulenza maggiore. Ma io credo che qua ci sia un motivo in qualche modo difensivo, no? Cioè non ci si capacita che un ragazzino di 13 anni possa uccidere una compagna e allora difensivamente si moltiplicano i suoi sintomi e lo si descrive un po' come Dr. Jekyll, Mr. Hyde, un po' come un mostro con varie sfaccettature, quasi una personalità multipla. E non ci si rende conto che, come diceva Hannah Arendt, il male è banale, basta molto meno per fare del male. Comunque, allora, intanto sfrondiamo altre cose, evitiamo le semplificazioni. Ah, che bella serie, ben fatta, come sono bravi gli inglesi. Insomma, non è così bella, come avete capito non è così ben fatta. E poi comunque dire che è bella non è interessante, a me non interessa l'estetica. Poi dà le colpe, ogni episodio dà una colpa, no? Per esempio c'è la colpa della scuola, è descritta una scuola davvero allo sfascio, lo è per carità, lo è in parte. E intanto io conosco tantissimi insegnanti che tengono in una maniera eroica ancora questi luoghi di incontro tra pari, quindi lì c'è una scuola descritta in maniera assolutamente iperbolica. Non è la colpa dei social, non è la colpa dei gruppi maschilisti, gli incel, eccetera, perché no, non è la colpa, non lo so, comunque quello che voglio dirvi non mi interessa la colpa in questo podcast. Invece vorrei rilevare alcune cose. Naturalmente la famiglia viene descritta più o meno adeguata. Chiaramente c'è un padre un po' troppo invadente, un po' troppo autoritario, un po' troppo, però niente che non si sia già visto e niente che sia, come dire, produttore di crimine, no? Quindi non c'è una famiglia dove ci sono abusi, non c'è una famiglia dove ci sono... non c'è nessun membro della famiglia in carcere, non ci sono abusi, non c'è niente di straniante, no? non è una famiglia che ha una nel suo interno la possibilità di generare questo crimine. Il ragazzino, la faccia pulita, la faccia angelica. Allora, vediamo le cose interessanti, no? Queste sono cose, diciamo, così, insomma, queste cose un po' medie di questa serie. Invece, diciamo, vediamo le cose interessanti, perché stiamo dedicando tanto tempo, no? E tanti pensieri intorno a questa serie. Allora, c'è un punto in cui lui si altera con la psicologa. E naturalmente, tra l'altro, ci tengo a dire che quando succede veramente questa alterazione, le guardie intervengono, non esiste che il ragazzino si alteri, la psicologa sia lì, come nel film, in balia di un ragazzino, naturalmente. Quindi, questo per dire che esiste un setting dove si può lavorare, perché il setting che viene riprodotto qui è un setting dove si fa fatica veramente a lavorare, anzi non si lavora, è una specie di, come dire, di lotta quella a cui si assiste in questa terza puntata. Dunque, lui si altera in un momento, cioè quando lei insiste sul maschile, quando lei insiste sul padre, quando lei insiste sull'incel, no? Però appunto questo è un po' una trappola, nel senso che subito lì pronti a dire ok, il punto della rottura del ragazzo è il maschile, il padre. In realtà il punto di rottura di un ragazzo che compie un crimine è un punto di rottura di tipo simbolico, ma ci arriviamo. Allora, a un certo punto, quando lui si altera, dice alla psicologa: tu non hai il controllo sulla mia vita, ficcatelo bene in testa. E lo dice anche minaccioso, e glielo dice dopo averle chiesto ripetutamente di vedere gli appunti e le note che lei doveva prendere per il giudice. Naturalmente la psicologa non può far vedere i suoi appunti, e allora lui le dice, l'accusa, non le dice: tu mi hai messo in bocca certe cose, ma io sono cose che non ho mai detto. E lì non si capisce neanche tanto bene che cosa la psicologa gli avrebbe messo in bocca. E questo ci fa capire che la questione non è che cosa le ha messo in bocca, ma la questione è che lui si dichiara in qualche modo manipolato da lei. E questo ci dice una delle cose più importanti che avrebbe dovuto essere sviluppata, ma che sviluppiamo noi fuori dalla serie, e che ci avrebbe veramente fatto capire qualcosa di significativo di questo grande enigma che sono i reati minorili. È un enigma davanti al quale noi adulti, noi spettatori, anche rimaniamo lì con un senso di angoscia. Quindi questa serie è piaciuta tanto perché ci lascia con un senso di angoscia, ma anche perché alcuni temi non sono sviluppati. E io invece voglio svilupparli qui, perché ogni volta che non si comprende, l'angoscia sale. Cerchiamo di comprendere. Allora, quindi, quando lui diventa un po' paranoico, vuole vedere gli appunti, si sente manipolato, eccetera, stiamo vedendo questo, cioè questo ragazzo, come molti autori minori, autori di reato, è, come dire, ha questo fantasma del grande altro come minaccioso e persecutorio, come un grande altro, cioè un mondo simbolico, cioè il mondo dei grandi, il mondo degli adulti, il mondo, ma anche il mondo che lui frequenta, il mondo dei pari, come un mondo che ha uno sguardo giudicante. E la vittima, spesso, in questi deliri paranoici, è quella che maggiormente può incarnare, può prendere su di sé, può diventare la rappresentante di questo delirio persecutorio. E allora la ragazza che lo ha bullizzato, che che è stronza, bulla e stronza, metto le virgolette perché viene definita così nella serie, era, voi capite bene, che non poteva che essere la vittima perfetta. Secondo punto, estremamente importante, messo in luce da moltissimi studiosi, moltissime persone, moltissimi psicologi giuridici che si occupano di minori, per esempio anche Mauro Grimoldi ne parla nel suo libro 10 lezioni sul male, è un punto importantissimo ed è un punto di cui vi voglio parlare a partire anche qui da una dichiarazione del ragazzo. Il ragazzo a un certo punto dice: ma perché io non posso tornare a casa ad aspettare il processo? Questa cosa lui non riesce proprio a capirla. E questa cosa racconta bene qualche cosa di, per noi, di incredibile e anche di sconcertante, e cioè che un minore prova un senso di estraneità rispetto alla sua azione criminale. E Grimoldi dice: come la pioggia. Cioè un crimine per un minore autore di reato che non ha, appunto, che è sganciato dal simbolico e che quindi è passato all'atto anziché elaborare il suo disagio o in un sintomo o in un percorso, che cosa fa? Pensa che il suo reato gli sia estraneo, cioè non ha la responsabilità di questo reato, e quindi lui vuole tornare a casa ad aspettare il processo. Ma perché deve stare lì? E infatti tutto il lavoro che poi si fa nel percorso educativo, nella messa alla prova o nella comunità, insomma, in tutti quei percorsi che vengono pensati per i minori, in questo caso poi figuriamoci, lui non sarebbe neanche imputabile perché non ha neanche 14 anni, no? In Inghilterra credo che sia 15. Quindi tutto quello che si fa comunque in questi percorsi, che siano messi alla prova, che siano comunità, che siano percorsi educativi a vocazione terapeutica, è fargli assumere la responsabilità di ciò che ha fatto. Cioè, e questo è anche una cosa che la psicologa in effetti cerca di fare, cioè cerca di fargli capire che lui ha ammazzato qualcuno, ha tolto una vita a qualcuno a cui nessuno la ridarrà. E quindi questo percorso serve proprio a far prendere coscienza di qualcosa che appare al giovanissimo autore di reato ancora estraneo. Voi capite cosa stiamo dicendo? Come la pioggia, dice Grimoldi, cioè è estraneo. È questo che ci dà angoscia, questo sapere che non governiamo affatto tutto ciò che accade. E il fatto che, come dice sempre Grimoldi, un crimine non viene deciso. Dunque noi capiamo che un reato minorile non è che sia il frutto di una pedagogia sbagliata, di una sbagliata educazione familiare o scolastica, ma riguarda il rapporto che ciascuno di noi intrattiene con quelli che sono, come dire, i fantasmi dell'altro che ci siamo costruiti, cioè questa comunità di fantasmi dentro di noi che rappresentano gli altri, che quindi è una comunità fantasmatica inconscia. Quindi è qui il punto. Certamente questa costruzione parte dalla storia del ragazzo, ma la costruzione è soggettiva, tant'è che da una stessa famiglia vengono fuori, per esempio, lui che a 13 anni fa questo delitto e la sorella che invece è una figlia modello e anche troppo, diremmo. Dunque, quello che non riusciamo a pensare, ed è il motivo per cui abbiamo, come dire, hanno messo sullo schermo un ragazzo con tantissimi sintomi, noi non riusciamo a pensare, non riusciamo più a pensare che siamo governati da ciò che non è del tutto governabile. Siamo governati da ciò che non è del tutto governabile. Mentre invece tutte le nostre credenze ufficiali attuali si premuniscono difensivamente a eliminare l'ingovernabilità dell'inconscio, che invece è l'unica cosa con cui dovremmo veramente avere a che fare. Altro punto che volevo sottolineare. Allora, quando lui viene arrestato, il ragazzino, prima puntata, gli si chiede chi vuole vicino come, diciamo, come tutela, come rappresentante legale. E lui chiede il padre, non la madre. Perché per lui, per quanto il padre, come dire, sia una persona comunque con dei suoi limiti, perché è una persona piena di rabbia, che incana la sua rabbia nello sport, quindi non è che sia una persona risolta, però per lui, per il ragazzo, per Jamie, il padre rappresenta il simbolico, un simbolico strutturante, mentre invece il corpo della ragazza rappresentava quell'altro minaccioso. Ma vorrei far capire questo, che il colpo inflitto al corpo della ragazza, che rappresenta un simbolico minaccioso, è in realtà anche una richiesta al simbolico, una richiesta di strutturazione. È un urlo, un po' come l'urlo di Munch, che è un urlo che Munch, tra l'altro, emette in una passeggiata con degli amici. Si vede nel quadro, i due amici passeggiano ignari dell'angoscia di Munch. E l'urlo c'è quando viene a mancare la parola. E l'urlo è come il gesto. Quindi manca la parola, decade il linguaggio, esco dal piano simbolico e quindi posso uccidere. È questo che basta per uccidere, perché passo all'atto, oppure passo alla violenza, magari senza arrivare fino alla fine, all'uccisione, all'ultimo capitolo. Allora, quindi lui chiede un simbolico strutturante. Allora, quando lui dice io voglio tornare a casa, non ha ragione e ci fa capire che lui è ancora estraneo al suo crimine. Ma quando lui si lamenta di non essere in manicomio, allora forse lì ha ragione, perché dice: ma perché mi avete messo in un manicomio dove qua tutti urlano? Ora, se ogni crimine è un urlo che domanda qualcosa all'ordine simbolico, è chiaro che lui non può restare in un luogo che lui sente come urlante e privo di senso. Avrebbe bisogno di un progetto educativo, di un progetto terapeutico, di un compito, di uno scopo che lo rimetta all'interno proprio della umanità, dove tutti abbiamo qualcosa da fare, un progetto che ci rende umani. Ultimo punto della puntata con la psicologa, che ho anche un po' criticato, però ci sono degli aspetti che mi sono piaciuti. Per esempio, mi è piaciuto l'accento che lei mette sull'importanza di quello che pensa il ragazzo. Cioè, quello che è importante dire è che per gli psicologi giuridici, noi psicologi giuridici, non è interessante, cioè non siamo lì a capire cosa è successo davvero nella realtà, perché quella lì non è un affare dello psicologo, è un affare del poliziotto. Quello che è affare dello psicologo è come racconta il ragazzo della sua esperienza. E allora a un certo punto il ragazzo, che fa anche quasi tenerezza, no? Dice: io sono brutto, che poi lì ci dà anche la distonia, perché invece è un ragazzino anche bellino, no? Non è molto muscoloso, ma insomma è comunque bellino. Io sono brutto. Oppure a un certo punto chiede alla psicologa: ma io le piaccio almeno un po' come persona. Quindi voi capite che il fantasma interno al ragazzo del grande altro, che lo ritiene brutto anche come persona, è ciò che conta. Non, è questa la verità e la realtà psichica è la vera realtà che ci deve interessare ed è la vera realtà che provoca i drammi. Grazie.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.